Don Maurizio Michele, terza lezione, prima ora.
Possiamo iniziare con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, questa sera credo che vi abbia già un po' annunciato Don Maurizio di un cambiamento molto semplice, aveva un altro impegno, però mi aveva chiesto di parlare dell'escatologia giovannea, perché già avete trattato l'escatologia dei sinottici, comunque sicuramente Marco e anche Matteo e Luca, sì, bene. E quindi questa sera gli obiettivi sono quelli, sono essenzialmente tre, quelli di concentrarci per conoscere, arrivare un po' a conoscere le particolarità dell'escatologia giovannea e i testi principali, poi dato che sono molti i testi principali, magari ne scegliamo uno da approfondire un po' di più. Quindi la prima parte, diciamo che la potremmo chiamare così: che cosa rende speciale il quarto Vangelo riguardo le cose ultime, riguardo l'escatologia. Perché come tutti gli autori del Nuovo Testamento, Giovanni è convinto che con l'invio di Gesù Dio sia entrato nel mondo e quindi l'esperienza umana si è arricchita di questa novità, di questa avvenuta. Quindi nell'invio del Figlio da parte del Padre accade qualcosa di straordinario che cambia la storia, cambia la realtà e la vita delle persone. E nel quarto Vangelo c'è una grande differenza rispetto ai sinottici. Immagino che abbiate colto che tutte le cose ultime nei sinottici sono rivolte al futuro, diciamo il giudizio in Matteo è evidente, che nel discorso finale, solo per fare un esempio, si parla del ritorno del figlio dell'uomo. Nell'ultimo discorso di Matteo si parla del ritorno del figlio dell'uomo che viene nella sua gloria e raduna tutte le genti e poi le separa come fa il pastore con le pecore, con i capri. E quindi Matteo 25, 31, 46 parla della fine, del giudizio finale, e questo è giudizio che avverrà in base alle opere di misericordia. Quindi l'apparizione di Gesù, chiamata anche la parusia, è collocata nel futuro, è collocata alla fine della storia. E anche tutte le espressioni apocalittiche, immagino che avrete ascoltato quelle espressioni in quel giorno, oppure in quei giorni, tutte espressioni che indicano il giudizio di Dio nel futuro, quindi l'escatologia. quando penso la prossima volta o comunque nelle prossime lezioni guarderete a Paolo, anche per Paolo la linea è la stessa. Se leggiamo Romani 6:22, Paolo scrive: ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione. E come traguardo, un traguardo qualcosa nel futuro, avete la vita eterna. Quindi, l'escatologia per definizione indica le cose ultime. E sia la prima cosa, la parusia, la venuta del Signore, il giudizio finale con la duplice possibilità, il regno eterno, la vita eterna, oppure il giudizio, sono collocate nel futuro. C'è un amico prete che mi diceva che l'escatologia è quella materia della teologia che prima o poi tutti conosceremo, e prima o poi il giudizio e le realtà finali ci verranno insegnate. Ecco, in Giovanni però non è così, perché nel Vangelo di Giovanni l'escatologia è nel presente, quindi c'è proprio un cambiamento di prospettiva. Le cose ultime nel Vangelo di Giovanni si realizzano ora. Una citazione per iniziare, ecco, per un testo, io ho indicato Giovanni 3:36: chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Verbo avere nel presente, ha adesso la vita eterna. Quindi non è un futuro avrà, ma si sottolinea l'attualità del dono nel tempo presente. Ha, potremmo dire, già da ora la vita eterna. E non solo per la vita che è data nel presente, ma anche la gloria. È una realtà escatologica la gloria, è lo splendore della manifestazione di Dio, la sua trascendenza. Per i sinottici abbiamo letto nella liturgia, domenica scorsa c'era il Vangelo della Trasfigurazione, ecco, questo, il racconto dei sinottici, vedono questo come un'anticipazione della venuta di Gesù, e che si trasfigura, si mostra nella sua gloria. E invece in Giovanni la gloria non c'è, il racconto della trasfigurazione, e la gloria accompagna tutti i segni, i miracoli, potremmo dire, che compie Gesù. Il primo segno a Cana di Galilea è alla fine di questo racconto della trasformazione dell'acqua in vino. Si dice: così fece Gesù come inizio dei suoi segni, e i suoi discepoli videro la sua gloria e credettero in lui. Quindi la rivelazione della gloria è durante la vita di Gesù, e questo è una costante del Vangelo di Giovanni: durante il ministero la manifestazione della gloria attraverso segni e attraverso le parole di Gesù, fino al segno per eccellenza della croce. Ma già dal prologo ci ricordiamo che il Vangelo di Giovanni guida il lettore a interpretare tutto il racconto che segue, dicendo: noi abbiamo visto la sua gloria. Quando si parla proprio al versetto 14, il verbo si è fatto carne e noi abbiamo visto la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Quindi questo secondo elemento dell'escatologia è presente nella vita di Gesù, quindi nel tempo presente. E anche il terzo elemento, il giudizio. Si dice In Giovanni 12:31, il giudizio adesso è quando il principe del mondo viene scacciato e quindi Gesù è arrivata la sua ora di essere innalzato al Padre, è l'ora della croce, l'ora dell'innalzamento, ecco che anche in quel momento è il giudizio. Quindi non alla fine dei tempi, ma è spostato nel presente. Quindi questo primo punto da ricordare, perché è la caratteristica principale del Vangelo di Giovanni per quello che riguarda le cose finali, le cose ultime, è l'escatologia presente, o potremmo dire già realizzata. Quindi cosa significa per noi questo? Significa che ogni lettore, ogni destinatario del Vangelo è confrontato con la rivelazione di Gesù, questo giudice misericordioso, che oggi e ogni giorno, fino all'ultimo giorno, si rivela come inviato del Padre e in quel momento, nel presente, può donare la vita, dona la vita, e vedremo come si realizza anche il giudizio. Il primo testo che vorrei leggere appunto insieme a voi, un po' più per esteso, è Giovanni 3:12-21, perché questo è un testo molto molto interessante. Riguarda, potremmo leggerlo per esteso, oppure anche solamente dal versetto 12. È il dialogo tra Gesù e Nicodemo. Lo leggo dall'inizio. Vi era infatti tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Mi fermo un attimo qua, perché subito c'è il linguaggio del regno all'inizio del discorso, e dopo nel Vangelo di Giovanni non si trova più questo linguaggio. Di regno di Dio si parla solo qui al capitolo 3. Invece nei sinottici se ne parla abbondantemente, in Matteo, in Marco, in Luca, proprio è il leitmotiv di Gesù che parla del regno di Dio o del regno dei cieli, che è la stessa cosa. E qui c'è un passaggio dal regno alla vita. Per Giovanni tutto ciò che riguarda il regno viene assunto e viene detto in termini di vita, e proprio accentuando già il presente. Quindi continuo la lettura. Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?» Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce d'acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo? gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose. C'è una profonda ironia nelle parole di Gesù. In verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Ecco qua sono i versetti escatologici. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, dicevo, dal versetto 12 si parla di cose della terra, cose terrene, in opposizione alle cose del cielo. E le cose del cielo comprendono anche il tema della vita, quello che prima è introdotto come regno di Dio, vedere il regno, entrare nel regno, dopo è ripreso nel linguaggio della vita, che è proprio il tema escatologico per eccellenza del Vangelo di Giovanni, quello centrale. E dal versetto 13 in poi si parla del figlio dell'uomo, ma qui non si parla tanto chi è l'identità del figlio dell'uomo, si parla di che significato ha il figlio dell'uomo per noi, per Nicodemo, per gli ascoltatori di Gesù. Quindi la sua funzione salvifica, il suo significato è espresso nel versetto 15, anche qua al tempo presente, affinché chiunque crede in lui, chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Quindi credendo si ottiene la vita eterna. Cioè, questo è proprio in estrema sintesi il messaggio del quarto Vangelo. E dopo viene detto in termini negativi: chiunque crede non perisca, che è proprio l'immagine opposta, la vita e la perdizione. E il versetto successivo, cioè il proseguo del versetto, ma abbia la vita eterna. E si intende, quando si dice in lui, si intende in tutta la vita del figlio, dall'incarnazione fino alla sua risurrezione, alla sua salita al cielo, perché nel Vangelo di Giovanni c'è proprio questo schema della parola, del verbo che si incarna e poi dopo il ministero e poi di nuovo torna al Padre. E quando uno crede non va in perdizione ma ha la vita eterna nel momento in cui crede, quindi nel presente. E il dono della vita in questo caso si parla di questo collegamento con Mosè che innalza il serpente nel deserto, ed è un riferimento alla morte di Gesù. L'innalzamento del figlio dell'uomo è proprio la croce. Lì non è anche in un altro caso il Vangelo di Giovanni parla dell'innalzamento del figlio dell'uomo ed è sempre in riferimento alla croce. Quando si parla di innalzare è un'immagine che mostra al tempo stesso Gesù che è alzato sulla croce e crocifisso, ma c'è un significato teologico molto più profondo. Gesù è innalzato al Padre, coincide quindi con quello che noi siamo abituati a chiamare poi l'ascensione al cielo. Giovanni condensa tutto nella croce come il momento della glorificazione di Gesù. E questo vuol dire che Gesù, nel momento in cui muore in croce, nel Vangelo di Giovanni viene raccontato anche il dono dello Spirito, perché in Giovanni 19:30 si dice che Gesù, reclinato il capo, spirò. Però quella traduzione spirò è consegnò lo spirito, consegnò il pneuma. E sì, la nuova traduzione della CEI dice proprio chinato il capo, consegnò lo spirito, giocando sul doppio significato. Certamente muore, ma consegna lo spirito, e ai piedi della croce c'è Maria e il discepolo amato, che sono l'immagine della Chiesa nascente. E quindi la consegna dello spirito, e subito dopo Giovanni è l'unico che racconta il colpo di lancia nel costato di Gesù. E vi ricordate che cosa esce dal costato di Gesù? Sangue e acqua. Nel sangue, cioè nella morte, c'è il dono dello Spirito, l'acqua. E già prima Giovanni aveva fatto capire ai suoi lettori che l'acqua è un simbolo che indica lo Spirito, il dono dello Spirito. E al tempo stesso anche la rivelazione, non è solo un simbolo per dire lo Spirito, ma anche la rivelazione. Però certamente Gesù che alita, consegna lo Spirito e l'acqua che esce dal suo fianco, ma anche la sera di Pasqua, quando appare ai suoi discepoli, alita su di loro e dice ricevete lo Spirito Santo. Quello è un simbolo di alitare, è il simbolo della vita, del soffiare, finché si respira, si è in vita, è un simbolo molto forte. E quindi in quell'ora che comprende la croce e la risurrezione, che Giovanni le mette molto unite, le intreccia bene, è compreso il dono della vita. E quindi come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui, tutto il suo ministero fino alla morte e risurrezione, abbia la vita eterna, nel dono della vita che comprende anche la comunicazione, l'effusione dello Spirito Santo. Ecco, allora uno dice, ma come? Parla con Nicodemo, ma non è mica ancora morto. Certo, perché Giovanni anticipa molto quello che verrà dopo la risurrezione, lo anticipa già nei dialoghi, negli incontri che ha Gesù con le persone, quindi in questo caso con Nicodemo. E anche la gloria che manifesta a Cana sarà compresa solo dopo la morte e risurrezione di Gesù. Tutti i segni che ha fatto Gesù sono pienamente intelligibili, sono capiti bene solo dopo la sua risurrezione. E poi a Giovanni piace raccontare per quadri completi, quindi lui ad esempio in questo caso con Nicodemo presenta tutta l'escatologia, gran parte dell'escatologia e una parte anche della cristologia, e poi dopo fa una pausa e poi dopo di nuovo in un'altra sezione narrativa ne riparla. Però noi adesso guardiamo un attimo anche al versetto 17 e il versetto 19 dove parla del giudizio. Al versetto 17 Gesù dice: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo. Ecco qua l'intenzione di Dio: non giudicare, che potremmo anche tradurre condannare. Molto spesso giudicare non è la doppia possibilità. Nel Vangelo di Giovanni molto spesso giudicare è condannare, solo la possibilità negativa. E al versetto 18 si dice: chi crede non è giudicato, e noi potremmo dire chi crede non è condannato. Infatti la traduzione della CEI mette, la nuova mette condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ecco che in questo momento è il non credere attraverso un'azione dell'uomo che non crede, che si autocondanna. E questa è una caratteristica importante, e si capisce meglio dal versetto 19 in poi, quando dice proprio Gesù: il giudizio è questo, e la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più la tenebra che la luce. E qua descrive appunto il giudizio, la scelta, l'amore per la tenebra. Ma allora, per Giovanni l'umanità è che vive nella tenebra, quindi questa umanità cieca, è tutta l'umanità prima di Gesù. Quindi prima che si incarnasse il Verbo, prima che venisse la luce del mondo, c'è una condizione che accomuna tutti, che è quella della tenebra. E quindi questa cecità generalizzata. E poi arriva l'inviato e l'umanità riceve una grande opportunità, una grande possibilità. Gli viene offerta la luce. Quindi da quel momento dell'offerta della luce ogni uomo può scegliere se seguire la luce o rifiutarla. Se segue la luce, se la accoglie, non è più in quella tenebra. Non è più in quella cecità, ma passa alla vita. Quindi le cose cambiano per tutti, però se uno accoglie, ha la vita. Se uno non l'accoglie, si giudica. Quindi, in estrema sintesi, il giudizio è l'autocondanna, quindi è un auto giudizio, cioè scegliere la tenebra, il non scegliere la luce. E poi non è Dio che giudica, perché l'intenzione di Dio è quella della salvezza, di donare la vita donando il Figlio. È un giudizio che viene fatto da chi rifiuta la luce, quindi non è nella volontà di Dio quella di condannare, potremmo dire un'autocondanna, proprio per essere molto molto semplici, un tirarsi la zappa sui piedi. E una cosa interessante è che alla fine in questo testo si collega tutto alle opere, cioè alla morale, al comportamento, e si indica le loro opere erano malvagie, le opere di chi è giudicato, condannato. È al versetto 19, alla fine, l'amare più la tenebra che la luce, perché le loro opere erano malvagie. E poi dopo si spiega questo. E quindi Giovanni collega l'escatologia alla morale. E infatti quel prete che mi diceva l'escatologia, insomma, la impareremo, non è proprio essenziale subito impararla, cioè è molto più importante la morale, perché è lì che si decide. Era molto in sintonia col Vangelo di Giovanni, una escatologia presente collegata alla morale, e l'importanza quindi del fare il bene e il collegamento che c'è tra le opere malvagie e il rimanere nella tenebra, nel scegliere la tenebra. Non so se questa prima parte, questo primo punto è chiaro, io passerei alla domanda successiva. Ma allora per Giovanni l'escatologia futura che fine ha fatto? Perché se i sinottici hanno questo tema ricorrente, Giovanni non si è dimenticato. E i due esempi di escatologia futura che vi ricordo sono uno al capitolo 6 e uno al capitolo 12. Perché, insomma, Giovanni sa benissimo che ci si gioca nel presente la salvezza, ma la storia continua e non si è ancora conclusa. E quindi non dimentica di parlare del giudizio finale e dell'ultimo giorno. Il primo testo che indico fa parte del discorso del pane di vita, che occupa tutto il capitolo 6. È un testo molto ricco. Ci concentriamo solo su due versetti, il versetto 39 e il versetto 40, che è l'ultima parte in cui Gesù parla alla folla, che dopo parlerà a un gruppo più ristretto, che sono i giudei. Queste sono le ultime parole che rivolge a un gruppo esteso, alla folla. E dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Poi un versetto, sembra quasi una ripetizione, è infatti molto parallelo al precedente. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. In questo discorso del pane di vita c'è il ritornello dell'escatologia futura. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qua è proprio futuro, l'ultimo giorno esplicito. Ed è la risurrezione di ogni uomo, la risurrezione finale. Ma questo è preceduto da quella presente, dalla escatologia presente. Non perda nulla di quanto egli mi ha dato. E poi il versetto 40: chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Quindi la volontà, lo scopo della venuta di Gesù, la volontà del Padre, che non è fare la sua volontà, ma fare la volontà del Padre, è legato alla risurrezione nell'ultimo giorno. Quindi ci sono almeno quattro punti in parallelo tra i due versetti. Il primo: l'origine della salvezza è in Dio. Infatti al versetto 39 si dice la volontà di colui che mi ha mandato, e al versetto 40 la volontà del Padre mio. Quindi l'origine, la volontà della salvezza è in Dio, nel Padre. E questo è come quello che abbiamo ascoltato nelle parole a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo Figlio unigenito. Ecco, poi il secondo punto: si parla dei destinatari, cioè tutto ciò che mi ha dato, al versetto 39, ma quelli che sono dati dal Padre al Figlio sono i credenti. Anche in altri testi Giovanni usa questa espressione, quasi come un dono che il padre fa al figlio, i credenti. E poi, al versetto 40, i credenti sono indicati come coloro che vedono il figlio e credono in lui. Chiunque vede il figlio e crede in lui. Che è un'espressione tipica di Giovanni, che usa quelle che possiamo chiamare endiadi. Sono espressioni doppie, coppie di parole o di verbi o di sostantivi per dire una cosa sola. In questo caso si tratta di credere vedendo. Chiunque vede e crede, si sottolinea, è più importante il secondo termine, credere. Ed è quindi un credere vedendo. A questo punto non c'è un conflitto, non c'è un contrasto tra il credere dell'uomo e l'iniziativa di Dio. Oppure dobbiamo stare qui a pensare, ma allora noi crediamo perché lo vuole Dio, quindi c'è una specie di predestinazione, oppure il fatto che l'uomo non è libero. Cioè, non dobbiamo mescolare queste due cose, perché Giovanni le presenta, la volontà di Dio la mette al primo posto, ma non in senso cronologico, è per dare una rilevanza, un'importanza a Dio, ma sono poi le due facce della stessa medaglia, Dio che dona il figlio e l'uomo che aderisce nella fede, che crede. Avvengono contemporaneamente nell'esistenza di ogni persona. Poi certamente il disegno di Dio, il suo amore, è quello, è preveniente, è proprio, fa parte del suo disegno di amore. Però nella nostra vita sono due azioni compresenti, Dio e l'uomo, la rivelazione, il dono e l'accoglienza. Poi dopo la parte negativa, non perdere, non perda, corrisponde ad avere la vita. Al versetto 39, io non perda nulla. E qua è la perdizione. Si parla di perdere riferito a non avere la vita eterna. E l'opposto successivo, ma lo risusciti. Quindi lo risusciti nell'ultimo giorno. Si completa allora il linguaggio dell'escatologia presente, l'escatologia realizzata, con il linguaggio dell'escatologia futura, con il linguaggio della vita che tende verso un compimento finale, una vita che si dà già oggi nell'oggi e poi si giunge a pienezza alla fine dei tempi nella risurrezione finale. Quindi questo stesso principio si trova anche al capitolo 12, però Giovanni, come spesso fa, non ripete pari pari le cose, le vede in prospettiva diversa. E al capitolo 12, che è alla conclusione della prima parte, la prima grande parte del Vangelo di Giovanni, Gesù sembra uscire di scena e poi in realtà ricompare. Se noi leggiamo 12:36, si dice, leggo già da prima, dal 35, Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi, camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Ecco, fino qua sono parole di Gesù, Poi dopo il narratore che dice: Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. E poi il narratore dice: sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui, perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, quindi cita la scrittura, e poi non potevano credere, e di nuovo cita Isaia. Vado avanti fino al versetto 43. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio. E uno direbbe: ok, finito, Gesù si è nascosto, ha dato un giudizio negativo di questa rivelazione al mondo e i suoi uditori, soprattutto i capi, l'hanno rifiutato, e poi senza ci stupiscono queste parole, senza introdurre, dire cosa è successo, cosa non è successo, si dice: Gesù allora esclamò, il termine greco è gridò, è un grido di Gesù improvviso: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me. Quindi, ci potremmo domandare perché è stato inserito questo testo dopo che Gesù si era nascosto, e i più rispondono: Giovanni lancia questo grido perché non voleva chiudere la prima parte del suo Vangelo in maniera negativa, con un rifiuto, ma Gesù chiama tutti alla fede, quindi grida, e quel grido lì è per il lettore, per ogni lettore che ascolta la sua rivelazione, detta molto rapidamente. Però i versetti legati all'escatologia futura probabilmente li avete già individuati, e quando si parla appunto del giudizio, anche qua al versetto 46 si parla di una tenebra che c'è prima, perché chiunque crede in me non rimanga nella tenebra. Quindi si rimane nella tenebra se non viene la luce, prima che sia avvenuta l'incarnazione, prima che sia avvenuta la luce di Gesù, c'era la tenebra, come il testo precedente. E poi ci sono delle c'è la scelta della tenebra o della luce. Dopo che è venuto Gesù, la fede è quello che rende possibile il passaggio dalla tenebra che c'era prima alla luce di Gesù. E in questo caso si parla di nuovo del giudizio, al versetto 47-48, di nuovo quindi questo giudizio che è quello di condanna, però qua si dice che Gesù non condanna. E dice: non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Se uno si limita ad ascoltare le parole di Gesù e poi non le mette in pratica, c'è anche in questo caso un legame con la morale, con il mettere in pratica, l'osservare la parola. Ed è questo legame, il versetto 48, la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Nel versetto successivo si spiega perché Gesù può giudicare, da dove gli deriva questa sua autorità. Gli deriva dal suo essere il rivelatore del Padre. Perché non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato di lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. Quindi io so che il suo comandamento è vita eterna, e le cose che dico le dico così come il Padre le ha dette a me. E su questo testo, era per presentare l'escatologia futura, messa insieme all'escatologia presente come quello di prima. E poi un altro punto, prima di fare una breve pausa, è che si può immaginare una particolarità del Vangelo di Giovanni, della sua escatologia, anche non solo presente e futuro, ma anche in un altro modo di immaginarcelo, in modo spaziale, geografico, come un'escatologia orizzontale oppure un'escatologia verticale. Allora, se noi pensiamo orizzontale come una linea del tempo, e con Dio che all'inizio crea, guida la storia, il mondo va avanti, e a un certo punto c'è una fine, la fine del mondo e l'escatologia. Poi possiamo pensare invece a un'escatologia verticale, e immaginiamo due mondi, quello umano, terreno, con tutti i suoi limiti, tutti i suoi problemi. Pensiamo anche al giorno d'oggi che non c'è il governo, non c'è il Papa, insomma un pochino preoccupante la situazione del mondo terreno. No, vabbè, era così per svegliarci un attimo, non sono molto preoccupato. È un mondo celeste, un mondo divino. Questa è una visione più parallela, non so, io ho detto verticale per dire proprio due mondi diversi, il mondo di Dio e il mondo umano. E secondo voi, pensando al Vangelo di Giovanni, è la sua idea, è quella orizzontale o quella verticale? Quella verticale, dice Gianna. C'è qualcuno che dice quella orizzontale? Là in fondo, è giusto, tutti e due. Però diciamo che il 90% è verticale, Giovanni. Adesso le percentuali sono sbagliate, naturalmente, però è preponderante la visione verticale, ma non dimentichiamo anche quello orizzontale. Adesso le guardiamo tutte e due rapidamente, poi faccio la pausa. E quella verticale perché? Beh, l'abbiamo anche citato prima, il prologo, il Verbo che era Dio, era presso Dio, si è incarnato, si è fatto carne, è venuto a abitare in mezzo a noi, ha posto la tenda in mezzo a noi. Quindi c'è un passaggio dal mondo divino, dal mondo celeste, al mondo terreno. E ripetutamente Giovanni lo dice, il figlio dell'uomo che discende per portare la salvezza, per portare la vita, e poi viene innalzato, torna presso il Padre. Questo è proprio la parte qualificante del Vangelo di Giovanni, che è più difficile da trovare negli altri evangelisti, è proprio la sua profondità. Pensiamo anche ai suoi simboli: la vera vita, il vero pane di vita, la vera luce del mondo. Sarebbe come dire: la vita divina, il pane divino, la luce di Dio, sono tutte realtà celesti, realtà divine. E per pensare, per immaginare che anche Gesù come uomo torna presso il Padre, è quella frase di Giovanni 12,32, quando Gesù parla della sua morte, e dice: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Di questa attrazione universale dell'uomo che è nel mondo umano, nel mondo divino, in lui. Quindi Giovanni ha questa visione che possiamo chiamare di escatologia verticale. Però anche in questo caso l'escatologia orizzontale non è dimenticata, quindi è vero che c'è per Giovanni una continuità, c'è anche in lui questa idea della linea nella storia, e potremmo immaginare di stare attenti un attimo solo alla fine del prologo, quando si dice: la legge fu data per mezzo di Mosè e la grazia e la verità per mezzo di Gesù Cristo, in 1,17. Quindi c'è una continuità: la legge e poi la grazia e la verità. Sarebbe come dire un'attesa, ma c'è già un dono, e poi una pienezza del dono, un compimento, secondo quasi una linea orizzontale. E anche tutto quello che riguarda l'essere ebreo di Gesù, la sua ebraicità, la sua umanità. Gesù è il salvatore del mondo, ma viene dai giudei, e qua è proprio nel dialogo con la Samaritana, in cui si parla del Garizim, del monte, oppure del Tempio di Gerusalemme, e Gesù a un certo punto dice: la salvezza viene dai giudei. Usa il termine astratto, la salvezza, ma sta parlando di se stesso, sta parlando del Salvatore che viene dal mondo ebraico. E così tutte le scritture di Gesù, dell'Antico Testamento, convergono su Gesù. Anche in questo caso c'è una continuità. E l'ultimo punto su cui vorrei riflettere un secondo è proprio, l'ho accennato all'inizio, l'ora di cui si parla nel Vangelo di Giovanni. Non era ancora la sua ora. E poi si dice: è giunta l'ora. Ecco, questa ora, che tra un po' coincide con l'ora della pausa, è la continuità tra ciò che precede, ciò che è annunciato, e il compimento in Gesù. I testi che parlano dell'ora sono nelle nozze di Cana, in Giovanni 2,4, e poi nel dialogo durante la festa delle capanne, Giovanni 8,20, poi nell'approssimarsi della terza Pasqua, in Giovanni 12,23. Per cui l'ora della passione, della morte, risurrezione e ascensione di Gesù è l'ora del compimento. Quando vi ho letto il passaggio di Gesù che consegna lo Spirito, versetto prima si diceva che Gesù, le ultime parole che dice sulla croce è: tutto è compiuto. Quindi la visione orizzontale non è dimenticata, c'è una linea e in Gesù un compimento. Va bene? Ci fermiamo pochi minuti perché è bene fare una pausa. Poi c'è spazio per le domande, poi riprendiamo dopo, fra non so quanti minuti, lo dice Don Matteo.